Modem.
Vogliamo un cambiamento e che questo cambiamento avvenga ora.
Che cosa può essere fatto subito?
Azzerare le emissioni a zero, non subito, ma c'è bisogno di una transizione. Ma quello che sappiamo è che è possibile, è quindi necessario e dobbiamo attuarlo.
Mi leggi il tuo cartello?
Se il clima fosse una banca l'avreste già salvato.
Perché?
Perché chiediamo azioni concrete verso il clima, come sono sempre tempestive e pronte ad essere svolte contro istituzioni quali quelle bancarie che sono in difficoltà.
Negli stessi ultimi mesi di questa estate abbiamo visto come dalle grandi alluvioni della Germania fino ai fuochi che hanno incendiato il sud c'è una linea che lega tutte queste conseguenze, c'è un'urgenza e la sentiamo.
Questa è la 26ª conferenza delle parti, il 26esimo anno che si incontrano per negoziare, per discutere, per parlare, ma le loro parole sono parole vuote. Hanno raggiunto un accordo a Parigi nel 2015 e su 196 stati lo sta rispettando solo uno.
No, non è assolutamente troppo tardi. Proprio qualche mese fa è uscito l'ultimo report IPCC che ci ha detto sì, 1,5 gradi ce lo beccheremo comunque, ma ci sono le soluzioni e possiamo arrivare alla fine del secolo senza creare una situazione troppo disastrosa. Quindi oggi siamo anche in piazza per dire c'è tempo, abbiamo le risorse, abbiamo le soluzioni, possiamo farcela.
Nella nostra copertina le voci di alcuni giovani attivisti per il clima che Emiliano Bossa aveva raccolto a inizio mese a Milano quando si svolse la cosiddetta pre-COP, con loro che abbiamo deciso di cominciare perché oggi discuteremo di cambiamento climatico. Domenica a Glasgow inizia l'attesissima 26esima conferenza ONU sul clima e di clima, e non è certo un caso, si parlerà anche tra oggi e domenica a Roma dove si svolge il G20, il vertice delle maggiori economie mondiali. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Emiliano Boss alla regia del programma, Franco Cristini al microfono, la messa in onda è assicurata da Gianni Zocchi. La conferenza ONU sul clima, dunque, si svolge ogni anno tra novembre e dicembre, ad eccezione dello scorso anno quando fu rinviata per la pandemia. Quella che si apre domenica in Scozia è importante perché ci si attende un chiaro segnale, un'accelerazione della comunità internazionale nella lotta contro il riscaldamento globale lanciata nel 2015 a Parigi. Il processo di Parigi prevede infatti ogni 5 anni una verifica e un rafforzamento, se ci vuole, degli impegni assunti. È proprio questa verifica e questo rafforzamento che ci si attende accadano a Glasgow. Ma il contesto non è incoraggiante. Da una parte il cambiamento climatico si sta facendo sempre più sentire con i suoi effetti estremi, come le piogge eccezionali della scorsa estate in Europa. Dall'altra, i segnali che giungono sulla volontà dei paesi di reagire restano insufficienti e potremmo anche chiederci, ed è forse il tema di fondo di questa puntata, se dobbiamo ancora sperare che la comunità internazionale sia in grado di fare fronte a questa importante sfida globale. Allora, vediamo di iniziare subito, non ruberò altro tempo. Poco fa abbiamo registrato una breve intervista con l'ambasciatore Franz Perret, ambasciatore climatico svizzero, il capo della delegazione elvetica a Glasgow. Gli abbiamo chiesto, per cominciare, insomma, se questa conferenza ONU sul clima, che è considerata molto importante, ma che inizia, l'ho detto, con molti paesi che ancora tirano il freno sugli sforzi da compiere, ecco, se questa conferenza sul clima rischia di rivelarsi un clamoroso insuccesso. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Ma bisogna capire che ogni COP è importante e la conferenza Glasgow non è l'ultima possibilità per proteggere il clima. Ma ci sono effettivamente tre fattori che rendono la COP26 particolarmente importante. Prima, il fatto che l'anno scorso, a causa della pandemia, la COP è stata annullata. Di conseguenza, quest'anno dobbiamo recuperare e prendere decisione per 2 anni. Secondo, anche l'accordo di Parigi è in vigore dall'inizio dell'anno. Ancora oggi ci sono degli elementi per la sua attuazione che sono in sospeso. la pressione per colmare finalmente queste lacune nelle norme è quindi particolarmente forte. Ma finalmente gli ultimi rapporti sul clima hanno mostrato chiaramente che non siamo sulla buona strada. Ecco perché le aspettative per questa COP sono grandi, ma è vero che molti segnali indicano che sarà difficile trovare un buon accordo qui a Glasgow. Inoltre, se non troviamo un modo credibile per garantire un efficace finanziamento per la politica climatica dei paesi più poveri, allora anche questo sarebbe un fallimento.
Ecco, ma ambasciatore, ma proprio a proposito del finanziamento ai paesi poveri, ci sono state delle rivelazioni di stampa negli scorsi giorni che hanno detto che la Svizzera, insomma, che voi pure avete tirato il freno su questi finanziamenti. Che cosa risponde?
Non è così, e la posizione della Svizzera è chiara. Il finanziamento ai paesi poveri è uno strumento importante per aumentare gli sforzi nella protezione del clima, ma non è l'ultimo strumento. Molti paesi in via di sviluppo hanno effettivamente bisogno di un sostegno finanziario per mettere in atto le politiche climatiche. Ma altri paesi invece no, in questo senso la Svizzera ritiene che tutte le parti dell'accordo di Parigi che possono fornire un aiuto dovrebbero sostenere i paesi che fanno più fatica, non solo i paesi OCDE. E la Svizzera si è impegnata a lungo e si impegna tuttora affinché il finanziamento per la clima.
Questa è dunque l'entrata in materia che ci ha offerto l'ambasciatore elvetico a Glasgow, Franz Perret. Aggiungo magari che tra le sigle che ha pronunciato OCDE corrisponde al nostro italiano OCSE, dunque l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. E ringrazio tra l'altro anche indirettamente l'ambasciatore per lo sforzo che ha prodotto per offrirci questa intervista in italiano. Bene, saluto ora Elena Verdolini, buongiorno.
Buongiorno.
Elena Verdolini, professoressa ordinaria di economia all'Università di Brescia e coautrice tra l'altro del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC per gli aspetti che interessano insomma più il mondo economico e la riduzione delle emissioni. Saluto anche Stefan Schwager, buongiorno. Stefan Schwager, ex negoziatore della delegazione elvetica nelle precedenti conferenze ONU sul clima, tra le quali tra l'altro quella di Parigi. Oggi si occupa di questioni pure legate ai cambiamenti climatici, partecipa a una fondazione che si occupa di trasferire fondi verso i paesi in via di sviluppo. Elena Verdolini, cominciamo da lei con un'impressione, l'impressione della professoressa, dell'accademica, che tra l'altro, l'ho detto, lavora anche sulla riduzione delle emissioni. Dobbiamo prestar fede, malgrado tutto, alla possibilità, anche enunciata dall'ambasciatore, che a Glasgow accada ancora qualcosa, o dobbiamo dire che si parte male, che anche quest'anno non dovremo aspettarci che da questo negoziato esca una risposta forte, quella risposta forte che si attende da tempo dalla comunità internazionale al problema del riscaldamento globale?
Ma dire che la COP di Glasgow comincia senza, diciamo, senza intoppi e senza difficoltà sarebbe irragionevole. Usciamo da una pandemia mondiale, credo che sia comprensibile il fatto che ci siano una serie di difficoltà legate da un lato ai negoziati climatici in senso stretto e dall'altro anche alla difficoltà di organizzare questo tipo di evento nel contesto in cui viviamo oggi. Stiamo parlando di 20.000 e più delegati in una cittadina e stiamo parlando di post-Covid e quant'altro, quindi sicuramente la strada non è una strada semplice. Detto questo, io concordo con l'intervista che è stata mandata in onda in precedenza, ogni COP fa la sua parte, anche le COP che sono fallite sono servite per, diciamo, fare un passo avanti e portare poi a dei successi. E ci tengo anche a specificare una cosa, è importante attendersi l'azione della comunità internazionale per far fronte a questo evento, ma non dimentichiamoci che la COP è uno di N comportamenti, N, e né possibilità di azione che noi abbiamo. Voi tutti sapete che il 13° obiettivo di sviluppo sostenibile si chiama agire per il clima, climate action, e agire per il clima non è una prerogativa della comunità internazionale, è qualcosa che tutti noi dobbiamo fare. Quindi indipendentemente se la COP andrà meglio del previsto o peggio del previsto, la cosa importante da ricordarsi è che fa tutto parte di un processo, siamo tutti chiamati ad agire per il clima ed è importante portare avanti questa battaglia.
Insomma, c'è una risposta che viene o che deve venire anche dal basso. Stefan Schwager, lo sguardo dell'ex negoziatore su questi lavori che si apprestano a cominciare, magari per dirci quali secondo lei restano i principali ostacoli in questo negoziato, che cosa possiamo dire? La diffidenza sempre viva tra paesi o il problema vecchio della responsabilità storica dell'inquinamento, del chi insomma deve metterci i soldi in questa faccenda? Sono questi gli ostacoli che si presentano in modo ricorrente a queste conferenze?
Gli ostacoli sono poi sempre più o meno gli stessi. Magari tutto aggravato dal fatto che, come hanno detto anche certi giovani che avete messo in onda all'inizio di questa emissione, che i sintomi dei problemi che abbiamo a causa dei cambiamenti climatici diventano sempre più visibili, più ovvi e più violenti. Vuol dire che se la pressione aumenta perché abbiamo problemi che oggi non si può più negare, si diventa anche più, come dire, nervosi, che magari la diffidenza aumenta e ognuno cerca di dire non siamo stati noi, sono gli altri. Lei ha fatto riferimento alle finanze, quello naturalmente è un problema, che certi paesi mancano non solo di soldi ma anche di capacità umane, tecniche, però magari potremmo anche toccare su quel punto lì, i grandi paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo hanno la responsabilità particolare e hanno anche i mezzi a disposizione, e se quelli non fanno tutto quello che potrebbero fare, che nella loro capacità, certo che l'atmosfera non sarà molto positiva. Io sono sempre stato positivo, altrimenti non si ingaggia in questo processo, però vedo le difficoltà prima di questa grande conferenza.
Prima di proseguire vorrei proporre una seconda intervista, tra l'altro Stefan Schwager la sentiamo un po' con una qualità sonora un po' così, non so se sta usando il telefono in viva voce, semmai le chiederei di fare uno sforzo e di prendere la cornetta in mano, se non è così facciamo con la qualità che abbiamo. Comunque dicevo, vorrei proporre un'altra intervista, quella che ha realizzato ieri Emiliano Boss a una climatologa, Claudia Tebaldi, ricercatrice del Pacific Northwest National Laboratory a Washington. Anch'essa è coautrice del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC, qui sul terreno di quello che ci dice la scienza in merito al cambiamento climatico. La prima domanda che le abbiamo posto è la seguente: l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media entro il grado e mezzo o eventualmente entro i 2 gradi, oltre i quali non si vorrebbe andare, è ancora credibile?
Credo che sia ancora possibile in un certo senso. Intanto devo dire che la differenza tra il contenere ad 1.5 o a 2 è molta, nel senso che siamo molto vicini all'1.5 già, invece per arrivare a 2 abbiamo ancora spazio, diciamo. Quindi mantenersi sotto l'1.5 sarà molto difficile, sarà probabilmente possibile superarlo di qualche decimo di grado e poi magari rientrare alla fine del secolo all'1.5 grazie a tecnologie che si stanno già sviluppando e che permettono di assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera. Se invece ci poniamo il 2 come target, le possibilità sono un po' più ampie, nel senso che il budget dell'anidride carbonica da emettere che ci rimane è abbastanza ampio e quindi non implicherebbe sacrifici e cambiamenti così rivoluzionari come mantenersi sotto l'1,5.
Questi due scenari dipendono dagli impegni che vengono adottati dai governi, dalla comunità internazionale, quindi un impegno più stringente oggi potrebbe fare la differenza in termini di temperatura e dunque di aumento?
Assolutamente, ogni decisione conterà. Iniziare immediatamente con una diminuzione delle emissioni a livello globale in modo rapido è necessario se vogliamo rimanere sotto l'1,5, ma dobbiamo riconoscere il fatto che questo tipo di cambiamento è un cambiamento strutturale molto difficile da realizzare senza costi enormi per il modo in cui produciamo energia in questo momento, per il modo in cui ci spostiamo, per il modo in cui viviamo, per cui credo che più realisticamente un cambiamento meno drastico ma comunque sostanzioso sia possibile, non sia di troppo sacrificio e ci permetta di rimanere sotto il 2.
C'è chi dice che non si stia facendo abbastanza, troppe parole, poche azioni. Intanto si vedono delle conseguenze. Penso ai fenomeni estremi come quelli accaduti in Europa la scorsa estate, l'aumento degli uragani negli Stati Uniti. C'è una evidenza scientifica che il climate change stia provocando questi fenomeni?
Assolutamente, credo che le prove siano ormai incontrovertibili. Il cambiamento climatico sta creando questi eventi estremi che causano così tanti danni. La scienza è molto chiara sul fatto che ogni incremento del riscaldamento globale ha effetti che si ripercuotono a livello locale e in tutti gli aspetti del clima, non solo la temperatura media, ma maggiori ondate di calore, maggiori uragani più potenti. Il collegamento tra le nostre azioni e questi cambiamenti è innegabile.
Così la climatologa Claudia Tebaldi. E due punti magari che ha messo sul tavolo e che vorrei provare a sviluppare. Il primo, inizierei col chiedere una reazione alla professoressa Verdolini. Dunque, il primo, le emissioni sono un problema globale, contenerle bisogna farlo insieme, però pare di capire che il mondo non è preparato per rispondere in modo efficace, unito, a un problema globale. Ecco, cosa dobbiamo capire? Che è qui, se si vuole, che casca l'asino, che non abbiamo un quadro politico, istituzionale, in qualche modo appunto sufficientemente efficace per consentirci di agire per davvero tutti insieme?
Se mi posso permettere vorrei fare diciamo forse una puntualizzazione che per me è importante. Dica. Però quando parliamo di queste cose, che è questo. Attenzione che noi oggi facciamo un programma, giustamente così, focalizzandoci sui costi della mitigazione, che sono stati definiti ingenti, e questo è corretto.
Dunque mitigazione e riduzione delle emissioni.
Cioè riduzione delle emissioni, fare qualcosa per evitare di emettere. Mm-hmm. La cosa che vorrei dire brevissimamente per puntualizzare è che se noi non facciamo niente, i costi associati con i danni provocati dai cambiamenti climatici saranno altrettanto ingenti. Quindi noi stiamo guardando tra due futuri possibili, uno dove passivamente sopportiamo delle catastrofi e l'altro dove cerchiamo di fare qualcosa. Secondo me una cosa importante, una cosa che dico spesso e la dico soprattutto anche ai miei studenti quando sono in aula.
Che questi calcoli purtroppo riescono a farli ogni paese individualmente, e su questo tutti sono d'accordo, però poi che quando bisogna mettersi insieme per capire come agire, chi paga eccetera eccetera, come si diceva prima, manca un quadro istituzionale per far sì che le cose avanzino
sono
per davvero,
d'accordo.
Almeno con i tempi rapidi che sembra richiederci quello che sta succedendo poi a livello fisico nel mondo.
Sì, sono d'accordo, manca questo quadro diciamo che obbliga i paesi ad agire in un certo senso. Tutto quello che voi vedete anche alla COP è portato avanti sotto il principio del consenso, dove tutti si siedono a un tavolo e si mettono d'accordo, e come ben possiamo immaginare questo è un processo molto più lungo che avere diciamo degli obblighi istituzionali o delle decisioni a poter prendere a maggioranza. Quindi assolutamente il quadro istituzionale va rafforzato. È importante però, ed è proprio per questo che i meeting, le riunioni come la COP hanno un'importanza fondamentale, perché anno dopo anno portano avanti degli sforzi per costruire fiducia, costruire a piccoli passi. Ovviamente il tempo non è dalla nostra, sì, dobbiamo essere assolutamente più veloci.
Stefan Schwager, a questo proposito, tra oggi e domenica a Roma, l'ho detto, si riunisce il G20, il gruppo delle 20 maggiori economie mondiali. Sono economie, sono paesi che insieme producono l'80% delle emissioni nel mondo. La mia domanda, la mia riflessione, e non è certo una riflessione originale, è la seguente: da chi dobbiamo aspettarci, se mai un giorno verrà una risposta alla sfida del cambiamento climatico, da consessi come la conferenza ONU sul clima o da entità come appunto il G20?
Grazie di aver puntato sul fatto che il G20 sono responsabili, i paesi del G20 sono responsabili dell'80% delle emissioni globali di gas di serra. Poi si potrebbe ancora aggiungere quasi il 90% del prodotto interno lordo globale. Vuol dire se quei 20 paesi si mettono d'accordo e poi fanno anche quello che hanno deciso, il problema non è ancora risolto, però faremmo un grandissimo passo. E purtroppo le grandi potenze che sono in quel gruppo dei G20 non si muovono, o magari non tutti, ci sono certi che hanno fatto dei passi e per quanto riguarda la riduzione di emissioni, ma anche per quanto riguarda mettere a disposizione dei soldi, ma come gruppo intero è un fallimento. Per rispondere alla sua domanda, se l'azione quindi oggi si fa piuttosto nel quadro dell'ONU, cioè vuol dire delle conferenze annuali, o in altri posti, io penso che il paesaggio è diventato molto più pluralistico, ci sono azioni anche da entità private, da associazioni di grandi ditte, le banche nazionali di parecchi paesi che si mettono insieme per discutere proprio anche le questioni di come finanziare queste enorme investimenti che saranno necessari, che però se si paragona, e lì la professoressa l'ha chiaramente spiegato, che se non prendiamo azione oggi, domani ci costerà molto di più, e non solo in soldi, ma anche in vita, in perdite, in depressioni. Mm.
Ancora magari una battuta su questi aspetti, Stefan Schwager, per riallacciarmi a qualcosa che ci ha detto prima e che le chiederei di approfondire brevemente. Insomma, chi deve metterci i soldi, in particolare nell'aiutare i paesi che di soldi ne hanno meno? Una volta c'era questo paradigma, che è un po' quello che sorreggeva il protocollo di Kyoto: i soldi ce li devono mettere i paesi storicamente responsabili dell'inquinamento, i paesi sviluppati di oggi, i paesi sostanzialmente occidentali. Lei mi sembra di dire, e penso che sia la dinamica che si sta cercando con il dopo Parigi, ecco, che no, che bisogna oggi ragionare diversamente, che certo i soldi non li chiederemo ad economie come Haiti o come quelle dei paesi africani, però che le grandi economie emergenti, anche se non sono ancora dei paesi pienamente sviluppati, sicuramente la Cina, però per esempio anche l'India o no, ecco, che anche questi grandi paesi devono contribuire al finanziamento globale della lotta al cambiamento climatico. È questo che lei ci stava dicendo prima, e per esempio un paese come l'India deve aspettarsi di ricevere aiuti per la transizione energetica o deve contribuire non solo per la sua transizione energetica interna, ma anche per quella che dovrà avvenire per esempio in Africa?
Ma l'India naturalmente è un paese di 1,2 miliardi di persone, vuol dire che hanno ancora centinaia di milioni che vivono in povertà, più o meno la stessa cosa per la Cina. Però cioè, questa battaglia, io direi proprio battaglia, poi ci sono disfide tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati, che tra l'altro anche già i due termini al giorno d'oggi in certi posti non fanno più senso. Se si pensa che per esempio Singapore fa parte dei paesi in via di sviluppo, non so se è passato una volta nell'aeroporto di Singapore, si sa che questo non è un paese in via di sviluppo. Dunque questi termini già sono vecchi, sono stravecchi, e si dovrebbe uscire di quella divisione troppo rigida. Ma quello che vorrei dire, ci sono studi interessanti di source direi abbastanza si può fidare, come per esempio il Fondo Monetario Internazionale che ha calcolato che i sussidi ai combustibili fossili ammontano a 5,9 trilioni di dollari, sussidi espliciti e impliciti. E lì ci sono anche dentro tantissimi paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, ma non Haiti, non Sudan, non il Congo, ma sono quelle potenze medie che economicamente stanno abbastanza bene. Dunque di fare una tragedia del fatto che i paesi dell'OCSE non sono arrivati a trovare i 100 miliardi e metterli a disposizione per combattere l'effetto dei cambiamenti climatici, è veramente peccato, è frustrante quello, soprattutto per piccoli paesi come la Svizzera, che più o meno hanno fatto quello che hanno potuto. Se poi i grandi non tirano e non prendono il loro carico, siamo tutti dentro e facciamo brutta figura. Ma i soldi che veramente sono necessari per questo cambiamento fondamentale del nostro modo di vivere, di produrre, e sono di un'altra dimensione, e quindi non dovremmo bloccare la vista sui veri problemi e sulle vere soluzioni e rimanere in quelle vecchie battaglie che mi sembra proprio del secolo scorso.
Insomma, ci vuole uno sguardo nuovo per affrontare questo problema del riscaldamento globale. Io saluto Veronica Bozzini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Ecco, Veronica Bozzini, ingegnere ambientale e membro di Swiss Youth for Climate, non andrà alla COP di Glasgow, ma ha partecipato ad alcune COP, diciamo così, pre-pandemia. Ci ha ascoltato fino ad ora, vorrei chiederle quali le sue impressioni, insomma, le impressioni di una giovane attivista per il clima, magari con una domanda iniziale. Nel suo intervento alla pre-COP di Milano, alle quali ci avevano portato le voci della copertina, la giovane attivista Greta Thunberg ha prodotto uno dei suoi discorsi di quelli che lasciano il segno, no? Era infarcito di molti bla bla bla, insomma bla bla bla, riferiti alle tante parole spese sul clima e alle poche azioni che le accompagnano. È un po' anche il suo stato d'animo.
Sì, penso che bla 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 fondamentalmente possa riassumere bene quello che è successo negli ultimi 30 anni di negoziazioni. Adesso magari è un po' esagerato, ma diciamo che i risultati sono veramente, veramente ben pochi, e quindi adesso ci si aspetta veramente una svolta, ma come abbiamo già sentito dai precedenti interventi, non si parte neanche quest'anno da buone basi, da buoni presupposti per poter avere dei risultati. Quindi diciamo questa frustrazione c'è nei giovani, ma come c'è anche da parte della maggioranza della società civile.
Senta, qui abbiamo una professoressa, un economista e un ex negoziatore. C'è qualcosa che così avrebbe piacere a chiedere a uno di loro, a entrambi?
Ma per esempio, non lo so, magari all'economista. Sono sempre scettica su questi mercati del carbone, su queste tasse del CO2. Mi chiedo se adesso è da un po' che vengono utilizzati, ma si vede che non otteniamo i risultati sperati. Si pensa anche alle emissioni a livello di emissioni europee, certificati, eccetera. Sono veramente questi gli strumenti o, come appunto già detto in precedenza, si deve veramente cambiare qualcosa in più? La IPCC Report lo dice, l'ultimo, abbiamo bisogno veramente di un cambiamento strutturale della società. Ecco, di cosa stiamo parlando? Cioè, sono ancora questi strumenti attuali?
Vediamo cosa ci risponde la professoressa Verdolini.
Allora, i mercati dei permessi devono essere uno di tanti strumenti che vengono messi in atto. Non si può pensare di risolvere tutto il problema del clima con il mercato dei permessi o con la tassa sulla CO2. Pensarlo è una visione restrittiva e è una visione che non ci porta da nessuna parte. I cambiamenti che ci vengono richiesti per stare sotto i 2 gradi, per cercare di stare vicino al 1,5 gradi, sono colossali. Sono cambiamenti comportamentali, sono cambiamenti di produzione, sono cambiamenti di investimento. La tassa sul carbonio è un importante componente, ma non può assolutamente essere l'unica. Questo è un messaggio che emerge in maniera univoca dalla comunità scientifica, diciamo non scientifica delle scienze dure, ma dalla comunità economica. Faccio fatica a credere che troverete qualcuno che vi dirà che a questo punto basta la tassa sul carbonio o il certificato dei permessi. Detto questo, i risultati sono stati non eclatanti, appunto perché il cambiamento è veramente grosso. Ci sono state delle, diciamo, le UETS, il mercato dei permessi della CO2 in Europa, ha contribuito a tanti effetti positivi, ne ha anche messi in luce altre che sono meno positivi, per esempio l'impatto distributivo sulle famiglie attraverso le bollette, i prezzi dell'energia, e ci ha quindi insegnato che oltre a questo, oltre agli strumenti climatici, vanno anche messi in piedi degli strumenti compensativi per evitare di pesare sulle fasce più povere delle popolazioni, sia a livello mondiale che all'interno di un paese. Quindi capisco lo scetticismo, ma è uno strumento importante che va inserito in un contesto di portafoglio, come si dice.
Sì, professoressa Verdolini, ne approfitto per affrontare il secondo punto che volevo affrontare dopo aver ascoltato l'intervista alla climatologa, che ci diceva la transizione energetica è un cambiamento difficile, estremamente complesso. Oggi le statistiche ci dicono che l'80% del consumo energetico attuale fa ancora riferimento alle fonti fossili che dobbiamo abbandonare in tempi, penso relativamente o anche magari estremamente brevi per una trasformazione così importante. Che cosa ci può fare credere che riusciremo a compiere la transizione energetica in tempi ancora utili per evitare, insomma, il peggio?
La domanda è chiaramente una domanda complessa. Vi faccio notare che cercherò di rispondere brevemente a 3 livelli. Allora, se noi guardiamo la trasformazione del settore dell'energia elettrica in Europa, penso che possiamo avere buoni, diciamo, possiamo ragionevolmente aspettarci che riusciremo in alcuni settori a arrivare a 0 emissioni nette in maniera abbastanza veloce. Abbiamo fatto dei passi da gigante nel settore elettrico, che è un settore importante. Se questo si traduce in Europa in elettrificazione dei processi industriali, quindi per quei settori che sono invece più difficilmente decarbonizzabili, come i metalli pesanti, la plastica e quant'altro, l'elettrificazione ci porta, diciamo, ci fa fare un saltino in avanti, perché se già decarbonizziamo l'elettrico e poi abbiamo l'energia elettrica, togliamo di mezzo il carbone o il gas utilizzati per altri scopi e possiamo andare avanti. Detto questo, queste 2 cose non basteranno, perché serviranno dei grossi cambiamenti comportamentali. Il rapporto del terzo gruppo di lavoro dell'IPCC uscirà all'inizio dell'anno prossimo e vedrete, sapete già, che c'è un capitolo apposta per quanto riguarda il lato della domanda, cioè i necessari cambiamenti comportamentali che devono accompagnare la transizione energetica dal punto di vista delle tecnologie. Concludo dicendo che a livello globale, ovviamente, questa lezione va poi inserita nel contesto della cooperazione che lei menzionava.
Ma perché questa era appunto la domanda che mi veniva in mente, perché lei menziona l'Europa, diciamo il bravo allievo tradizionale, però l'Europa è il 10% delle emissioni. Come far uscire dal carbone o dalle fonti fossili la Cina, o soprattutto, dicevo, paesi come l'India, che fra qualche anno saranno il primo paese a livello di popolazione mondiale?
Sì, all'interno del Trattato di Parigi e all'interno della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici ci sono quelli che si chiamano gli strumenti, diciamo, di sostegno, che non sono, intendo dire, gli strumenti che aiutano a realizzare questo. La tecnologia, la cooperazione tecnologica, il trasferimento tecnologico è il primo fra questi. Ora, noi abbiamo fatto dei giganti passi avanti su, come ripeto, alcune tecnologie a bassa, diciamo, a basse emissioni. Se queste tecnologie che abbiamo adesso venissero già utilizzate in tutto il mondo, quindi cose che già esistono, non è che ce le dobbiamo inventare, le emissioni si ridurrebbero in maniera comunque marcata già adesso. Per cui questo è un aspetto fondamentale, è un aspetto che va di là di quello che lei mi raccontava prima o di cui parlavamo rispetto semplicemente agli investimenti finanziari, che sono sicuramente importanti. Faccio un ultimo appunto su questo: i finanziamenti pubblici degli stati in via di sviluppati nei confronti degli stati in via di sviluppo hanno un altro importante ruolo, che è quello di mobilizzare il capitale privato. E se noi vediamo e abbiamo in questo momento un'occasione importante, che è quella di inserire all'interno di questi piani di ripresa e resilienza o di questi piani post pandemia, e inserire all'interno in maniera profonda e marcata considerazioni per finanziamenti a favore di progetti che non siano fondati sui fossili. Questa è un'occasione che in precedenza non abbiamo mai avuto negli ultimi 30 anni ed è una cosa che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Questo va al di là di quello che si può raggiungere alla COP, perché qui il potere è nelle mani dei singoli stati.
Mm-hmm. Stefan Schwager, un'ultima considerazione per lei. Abbiamo molto parlato del problema che fa parlare, no? Le emissioni di gas serra. C'è però un altro capitolo importante nell'affrontare il cambiamento climatico, ed è l'adattamento al cambiamento climatico, sia in termini di sicurezza per evitare gli effetti meteorologici estremi, ma anche per questioni di sicurezza, per esempio garantire approvvigionamento d'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, lottare contro le emissioni è una lotta globale. Lottare per l'adattamento climatico è una lotta invece che si può svolgere sul piano locale. Mi sembra di capire che anche a livello di negoziato ci sarà un po' uno spostamento dell'accento dalla lotta alle emissioni verso gli interventi a livello di adattamento. Ho capito bene che sarà uno dei capitoli, quello dell'adattamento, che prenderà sempre più peso?
Sì, secondo me sì, e non solo nelle negoziazioni ma anche all'interno, lo vediamo in Svizzera, l'aspetto dell'adattazione agli effetti del cambiamento climatico è diventato molto più importante in tutti i paesi, magari perché in fondo non è semplice, ma è più semplice perché siamo toccati direttamente nel nostro paese, nella nostra regione, e quindi non c'è questo fluido di un problema globale dove ognuno dice noi cos'è che comportiamo, qual è il nostro percentuale al problema. Ma vorrei come ultimo commento ripetere quello che ha detto la professoressa, soprattutto l'ultimo punto: si mette a disposizione in questi giorni trilioni di soldi per infrastrutture, e quello saranno cose che avremo con noi per i prossimi 20-30 anni, ed è proprio assolutamente necessario che quelli siano in linea con uno sviluppo verso 1,5 gradi. Lì c'è sempre anche dentro un effetto per l'adattazione, vuol dire che se si riduce le emissioni anche a medio termine, gli effetti nefasti
sull'ambiente saranno ridotti.
Sull'ambiente saranno positivi.
D'accordo. Io ringrazio tutti i nostri ospiti intervenuti con noi questa mattina. Un grazie anche a voi che siete rimasti all'ascolto con noi. A tutti, buona giornata.